Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Buongiorno Picozzi.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Tutti. Tanti scrivono drive-in anche. Sì, drive-in ci sta.
Sì. Stavo pensando al personaggio più bambinesco, che era il Tenerone, che all'epoca però mi sembrava fuori sincrono, fuori...
Era all'interno di...
Sì, era con Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo.
Era Gianfranco D'Angelo che si vestiva da Tenerone.
Alcuni sostengono che fosse Romina, la nostra Romina.
Addirittura, dentro il Tenerone. E allora
stavo riflettendo oggi su quante vicende mi sono capitate simili a quella di cui racconteremo oggi, in cui ci sono più di un protagonista criminale. Mm-hmm. E una volta identificati i due, tre, il gruppo di protagonisti, poi finisce per resistere molto poco. La compattezza mostrata all'inizio regge molto poco. Cioè, in mente le bestie di Satana, ad esempio, che naturalmente si dicevano completamente all'oscuro. Tenete conto che quello delle bestie di Satana di cui abbiamo parlato è un caso assolutamente unico in Italia, ma forse tra i pochissimi nel mondo, in cui in realtà... non si poteva procedere contro questo gruppo di persone perché non c'erano i corpi. E soltanto...
Che non sono mai stati trovati?
No, sono stati trovati perché il papà di Fabio Tollis, una delle due vittime, a un certo punto ha puntato questi soggetti, e finché poi è riuscito a cominciare. Però anche qui c'è stato una sorta di imprevisto, praticamente un secondo omicidio avvenuto a tempo distanza, la cattura di uno di questi personaggi che faceva parte delle bestie di Satana, che poi ha confessato e ha detto i corpi sono lì. Quello che ricordo però particolarmente vividamente è il discorso, naturalmente, che essendo passati una decina d'anni dall'omicidio, la vegetazione aveva totalmente modificato il luogo di sepoltura originario, ma proprio era cambiato, cioè erano cambiati i propri riferimenti, per cui lì il lavoro fu un lavoro archeologico di praticamente, come potremmo definirla, scortecciare i prati per vedere fino a che punto, in quali posti, in quali luoghi, ma si sta parlando di centinaia di metri quadri, sotto la coltre del prato c'era del terreno con un colore differente, segno di una diversa composizione del terreno.
Certo.
E questi sono i lavori che poi io li ritrovo nelle serie televisive di CSI.
True Detective mi fa pensare subito, no? L'ultimo l'hai visto?
No, perché ho aspettato, adesso è finita la serie.
Secondo me non è bellissimo.
Però ho aspettato che venisse messa tutta. Abituato oramai ad alcune piattaforme che ti servono tutta la serie televisiva, tu puoi andare avanti a vederne 10 puntate per volta, vederne una alla settimana. Comunque, ritorno a quello che dicevo prima, quante volte mi è capitato di incontrare situazioni che sembravano granitiche come opposizione, che poi a un certo punto, presi e messi da parte, c'è sempre qualcuno che a un certo punto ha il timore che l'altro confessi. Eric e Omar, ad esempio.
Sì.
Per cui
a cui accenneremo anche stamattina, no?
Accenneremo proprio a proposito di questa cosa, però diciamo che poi... Forse mi viene in mente, ma ce ne sono altri, ad esempi, sicuramente, che l'unico caso andato in giudicato definitivamente in cui una persona era responsabile di un delitto, ma il marito ha preso le sue difese e non le ha mai mollate, è il caso di Cogne, di Anna Maria Franzoni.
Certo.
Quello a distanza di anni ancora...
Uscita lei, vero, adesso?
Lei è uscita, sono passati... Mi pare che avesse ricevuto una condanna a 16 o a 18 anni perché, pur pienamente capace, le erano state riconosciute le attenuanti di un disagio psicologico, però è uscita. Il delitto è del 2000 o 2001, quindi sono passati 23 o 24 anni. Quindi adesso è. Ma lì è una...
Chi lo dice sembra ieri? Vabbè, l'abbiamo pensato tutti. Però. Bene,
ma diciamo che sembra ieri, perché in quell'anno poi ci fu la vicenda, appunto, di Novi Ligure con Erika e Omar, ci fu lo spartiacque mediatico. Cioè, con Anna Maria Franzoni e il caso Cogne, l'avvocato di allora, l'avvocato Taormina, decise che c'era una campagna diffamatoria che andava a inficiare la figura della sua assistita, E quindi ci spostammo tutti dal cronista, dal reporter davanti all'aula di giustizia al palco del Maurizio Costanzo Show. E quello è...
Accade anche per delitti più recenti questa...
Adesso, no, no, ma adesso oramai non si ferma più. Nel momento in
accade
cui
sempre di più,
sì,
direi.
Sì, 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 sì. Comunque devo dirvi che quanto a numeri, ho sentito ancora cronisti dell'epoca, perché ero coinvolto dall'altra parte delle porte, ero nell'aula come consulente della procura, cronisti mi dicono che ancora quella vicenda detiene il primato di folla siepata per aspettare con bigliettini in mano tutta la notte per poter entrare e vedere l'indagata, l'imputata. La...
Ma pensate.
Vabbè. E io lì dico sempre, vabbè, ma voi conoscete nel vostro giro persone che fanno cose così, che vanno, fanno la notte alla diaccio per vedere il processo? Cioè, perché io zero, tu ne conosci, Tony?
No,
tu
no.
Marco ne conosci? Tu Lidia ne conosci? Chi è tutta sta gente che va a vedere?
Però ci sono questi fan, fan
non per giudicare, però
il turismo macabro.
Sì, è pienissimo.
Lì oltretutto pienissimo. Non ci fu soltanto il partecipare al processo, ma anche poi ritornare a far diventare quella villetta a Cogne una meta turistica. Per certo. Cui
pensate.
Naturalmente gente curiosa. Cioè,
andiamo con la prima parte della scheda?
Assolutamente.
Il comportamento criminale è fatto di costanti, più che di eccezioni. Non si tratta solo del movente, che di solito poggia sulla gelosia, sulla passione, sul possesso e sul guadagno, e nemmeno del modus operandi, l'insieme delle azioni che permettono la realizzazione del delitto. Le costanti di cui parlo sono quelle che avvengono all'indomani dell'investigazione e della scoperta dei colpevoli, quando gli investigatori hanno capito e i magistrati hanno firmato un mandato di arresto. Prendete due complici e metteteli in celle separate. Per le prime ore negheranno tutto, ma poi, nel caso non siano professionisti del crimine organizzato, cominceranno a temere che l'altro tradisca. E in pochi giorni assisterete a una gara di scarico delle responsabilità. La costante diventa poi la regola nel caso la coppia di criminali sia stata, prima del delitto, una coppia di amanti. È successo a Novi Ligure, con Erika e Omar. Nel Varesotto, con le cosiddette bestie di Satana, e in decine di altri casi. È successo in Francia, nel 1954, a Vendôme, con una delle storie criminali più brutte di sempre. Denise ha 28 anni, un bell'aspetto e una grande ambizione. Fa l'impiegata in centro a Parigi e le sue colleghe faticano a considerarla un'amica perché Denise è un po' troppo presuntuosa. È convinta di essere destinata a un grande futuro e per questo le interessano solo gli uomini brillanti e col portafoglio gonfio.
Mi ha messo molta malinconia a ripercorrere in 3 secondi la storia e la vicenda di Chester Bennington, il cantante di Linkin Park, che si è tolto la vita, poverino, e che aveva subito violenza, molestato da piccolo, storia di depressione, di, ovviamente, droga e alcol, e che qualche anno fa, quanti anni fa ormai, a 41 anni si è tolto la vita. Abbiamo riascoltato appunto il Linkin Park, dove Linkin, non so se lo sapete, è la contrazione di Lincoln, cioè è Lincoln scritto come si pronuncia, perché il parco in questione è il noi in Italia diremmo il Lincoln Park, ma loro dicono Linkin. Quando si è suicidato Lidia? Nel
2017.
Ah, di recente quindi. Povero.
Torniamo a te, Pigozzi, torniamo alle nostre storie.
Allora, torniamo a questa fanciulla, siamo nella Francia del 1954, c'è questa ragazza ventottenne che si chiama Désirée, la quale ha avuto purtroppo una disavventura, si è innamorata di un medico militare che l'ha lasciata incinta, per cui ha una bimba che si chiama...
Denise o Désirée?
Désirée.
Perché nel... Nella scheda dicevamo Denise, credo.
Vabbè. Giusto? O Denise, no, Denise. Denise ha avuto questo incidente di percorso, per cui si ritrova una bimba a carico che lascia a Baglia spesso e volentieri, se non affida alla nonna. Abbiamo sentito che è una persona ambiziosa, fa l'impiegata in centro a Parigi, vorrebbe accalappiare l'uomo della sua vita, ma appunto c'è questa bimba un po' tra i piedi, finché non incontra a casa di amici di famiglia, incontra un uomo, Jacques Algaron, il quale è un figlio illegittimo di un ufficiale di cavalleria, ed è colpo di fulmine, In realtà lui racconta a lei tutta la sua vita, racconta di essere separato, di avere due bimbi, uno di 6 anni e uno di 2 anni, e lei però non racconta a lui, a Jacques, di avere una bimba di 3 anni. Forse perché teme di perderlo per sempre, anche perché lei veramente ha avuto, al di là del discorso dell'ambizione, che non ha trovato in Jacques una persona estremamente ricca, facoltosa, ma in realtà è stato un colpo di fulmine. Per cui ci impiega 4 mesi a rivelargli questa notizia in un incontro che avviene davanti a Notre Dame, e il nostro Jacques Algaron se ne esce con una frase sibillina che adesso vi leggerò.
Vuoi l'eco? Sono 7 euro più IVA?
Sì, va bene.
Tanto
è conto. Paga cash?
Pago cash perché la faccio breve.
Va bene.
Una bambina? Peccato. Se fosse stato un maschio non avrei avuto nulla da dire. E questa non
la dice già un po' lunga.
Non è molto bella. E detto questo, Jacques si allontana, se ne va e la molla lì. Questo però è una costante del loro rapporto, cioè Jacques si presenterà sempre sprezzante, scostante, racconterà di avere numerose avventure, ma lei è oramai totalmente presa, per cui non lo molla.
Sottona.
A questo punto però Jacques comincia a fare discorsi ancora più strani, ancora più bizzarri.
E ci fermiamo qua?
Io direi magari di fermarci qua.
Va bene, ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
L'hai dato il vinile a tua figlia? È stata contenta?
Non solo, casa mia, casa tua, cioè io a casa, si sa, una bottiglia, vabbè.
Ma lo vuoi proporre a Gali o a Picozzi? A cui forse non l'hai mai proposto.
A Picozzi
Tony
non
aveva
mai
una
proposto.
Proposta per te.
No. Ti piace
Tony
il prosecco?
A casa un buonissimo
stemio.
Molto bene, molto bene. Meno male, mi sono salvato.
Mamma mia, ragazzi.
Va bene, Picozzi, Arredi. Dove siamo rimasti?
Allora, eravamo rimasti a questa figura di Desiree.
Sì.
Denise. Però anche io faccio confusione tra i due nomi, sono simili nella mia testa, quindi sei perdonato.
Grazie. Denise Labbé, che a un certo punto non riesce a sottrarsi a questo rapporto malato, in realtà però il nostro Jacques Algaron comincia a fare discorsi sempre più strani, in cui parla tutti centrati su quello che chiama l'atto gratuito. Adesso vi dico, anche qui se mi ridai, l'eco in 5 righe, questo è tutto materiale diretto che arriva a noi dalle aule di giustizia del 1956. A Denise dice: niente è sublime come immolare una giovane preda. Il nostro amore è ormai bisogno di un sacrificio, deve essere coronato da un grande sacrificio. Poi un giorno che sono su un taxi si avvicina all'orecchio e le pronuncia queste altre frasi: se io ti chiedessi non dovresti esitare un solo attimo a uccidere l'autista che ci sta davanti. Se tu mi ami veramente, non dovrai esitare a uccidere tua figlia.
Gelo.
E se vi sembra che ci sia un sacco di matti, viste i fatti di cronaca che sentiamo, con mamme che lasciano bimbi di pochi mesi a morire di fame per andarsene poi con l'uomo di turno, questo è un caso veramente straordinario, cioè questo Jacques Labbé che dice: se veramente mi ami non devi buttarti dalla Tour Eiffel. E lì, fin lì, come frase ci poteva anche stare.
Ma insomma,
dire, sì. Tu ti butteresti per me, cioè buttarti in un pozzo,
sì, metaforicamente. Cioè, per te, sì, per te darei la vita.
Ma parlare di atto gratuito, di sacrificio, di amore da coronarsi con, e naturalmente la nostra Denise non ci dorme sopra la notte. E adesso direi di andare con
la seconda parte.
La vita senza Jacques non le appare degna di essere vissuta, e forse lui ha ragione a sostenere che il delitto rappresenta la vera forma dell'amore. La mattina all'alba va a prendere Cathy, che si è fermata a dormire dalla nonna. La trova che sta giocando sul balcone, senza dire una parola, la solleva in braccio per scaraventarla oltre la ringhiera. Ma la piccola si spaventa, prende a gridare fino ad attirare l'attenzione dei vicini. Denise cerca di giustificarsi, si tratta solo di un gioco che fa sempre con la sua piccola, e non capisce perché quella volta Cathy si sia spaventata. Quando rivede l'amante è costretta a raccontare il suo fallimento.
Jacques non si scompone. La accompagna sulle rive di un canale. La prende per mano. Mentre attraversano un ponticello a picco sulle acque rapide e profonde, mentre le sussurra: qui passerà per una disgrazia. È la tua ultima possibilità. Quando ritornerai più tardi, tutto dovrà essere fatto. Nemmeno questo tentativo si conclude con la morte, ma ormai è solo questione di tempo. La sera dell'8 novembre 1954, i pompieri di Vendôme ricevono la telefonata sconvolta di una madre che denuncia una terribile disgrazia. Sua figlia, poco più di 2 anni, ha avuto un incidente.
Oh, Massimo, non sono pronto. Non sono in un momento in cui posso uscire?
Non c'è Maria, bisogno di aggiungere altro.
Maria, certo. Esco.
Nel senso che c'è questa chiamata di questa mamma, Denise Labbé, che chiama a soccorso e dice: è successo un incidente. E la bimba ha avuto un incidente domestico. Naturalmente sono in molti ad aggredire la mamma dicendo: non puoi lasciare una bambina così piccola rischiare così tanto da poi avere un incidente mortale. Però incidenti con i bambini possono capitare. A quell'epoca, stiamo parlando degli anni 50, non ci sono i mezzi di informazione, i media che ci sono oggi, per cui nell'arco di qualche giorno la vicenda passa come una tragedia di una piccola bimba morta per un incidente domestico. Tutto sembrerebbe fermarsi lì, però c'è un altro personaggio che irrompe sulle scene. È il cognato di Denise, il quale si chiama Antonin Dusset. È un mezzo farabutto, un truffatore, che a un certo punto però viene rintracciato, ha dei precedenti con la giustizia, per cui è in fuga, viene rintracciato e a un certo punto dice: io però qualcosina da dire su questo caso ce l'ho. Ecco, tenete conto del fatto che Jacques Algarron, con questo discorso dell'atto gratuito, si rifaceva peraltro ad alcuni libricini che circolavano già alla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento. Uno in particolare si chiamava L'assassinio come una delle belle arti. Era una sorta di compiacimento filosofico, di gioco letterario, sempre non certamente esplicitato o indirizzato a suggestionare qualcuno. Era così, una sorta di divertissement un po' particolare. Per cui, tutto sommato, questo discorso dell'atto gratuito ci poteva anche stare. E naturalmente la difesa di Jacques Algarron sarà tutta centrata su, secondo voi, su che cosa? Visto che la donna poi colpevole...
Sulla salute mentale della donna.
Certamente. Mm-hmm. Cioè, io facevo discorsi filosofici, io citavo personaggi celebri.
Mitologia, che ne so. Mitologia,
e
questa, lei mi ha preso la lettera.
Questa ha capito Roma per Roma, certo. E alla fin fine. Lascerei l'ultima parte della scheda, perché è l'ultima parte.
Va bene, lasciamo così. Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con l'ultima parte di CSI Milano.
CSI Milano.
Ultima parte di questo episodio di CSI Milano. Volevo chiarire a un ascoltatore probabilmente occasionale che dice: come prima dite che c'è il turismo macabro e non lo capite, e poi spettacolarizzate gli omicidi. Rispondo solo per dirti che è proprio esattamente il contrario di quello che facciamo. Noi, forse è la prima volta che ci ascolti, in questa versione facciamo un programma dove Massimo, dall'alto della sua straordinaria
criminologo.
Esperienza, esatto, criminologo di grande talento e esperienza, cerca di capire perché si fanno certe cose. Non indugiamo quasi mai o mai sugli aspetti, diciamo, più truculenti.
È assolutamente inutile, cioè, in realtà, certo. Descrivere il numero di colpi, le ferite riportate, la sede, localizzazione, la ferocia, cioè non, di solito non aggiunge assolutamente nulla alla psicologia del personaggio. Cioè, quando noi, come oggi, descriviamo Denise Labbé, la quale si invaghisce di un uomo il quale gli suggerisce un atto gratuito e lei ci prova, non ci riesce, alla fine c'è un incidente domestico che colpisce la bimba, abbiamo già detto tutto quello che c'è bisogno di sapere. Perché qui il vero mistero non è certamente la fine della bimba, ma come possa un uomo essersi messo in testa di adescare una giovane donna super innamorata e ipersensibile e di plagiarla o portarla al punto di commettere un atto terribile.
Certo. Allora, prima di mandare la terza parte della scheda, cosa vogliamo dire?
Vogliamo dire che a rovinare tutto c'è questo Antonin, questo cognato di Denise, il quale dice al signor giudice che si occupa del caso, e con questo partirà la terza e ultima scheda, Forse lei, signor giudice, non sa tutte le vicende. Lei ha archiviato questa vicenda come un incidente domestico, ma deve sapere che questa povera bambina qualche rischio l'aveva corso anche in precedenza.
Questo sempre lui?
E questo Antonin, sì, il cognato. Perché naturalmente era latitante, fuggito, piccolo truffatore, lo fermano, gli contestano il reato di truffa.
Quindi lo fa per avere uno sgravio di pena?
Lo fa perché per giustificare in realtà il motivo per cui è fuggito alle attenzioni della polizia che lo stava ricercando. E il motivo per cui, per cui è fuggito risulterà determinante nel condannare Jacques al Garonne.
Ascoltiamo.
Lo sa il signor giudice che si è occupato della morte della piccola, che già 3 volte prima di morire Cathy era stata salvata all'ultimo istante. La prima volta per poco non era precipitata da un balcone. Poi era caduta da una passerella mentre attraversava un canale a Rennes. E infine, solo un miracolo aveva permesso di ritrovarla viva in mezzo alle canne di un banco di sabbia della Senna. No, il giudice non lo sapeva. E non passa un istante prima che ordini di arrestare Désirée Labbé. Quanto a Jacques Algarron, si prende un paio di mesi per rifletterci. Le ragioni della madre assassina gli paiono poco credibili, il frutto di una mente malata. Ma alla fine decide di fermare l'uomo, di metterlo a confronto con la sua accusatrice. Davanti a Denise, Jacques si mantiene freddo e impassibile. La signorina è certamente pazza. Non nega di aver parlato di sacrifici e gesti eccezionali. Anche l'episodio del taxi non era del tutto inventato, ma per lui ogni cosa andava letta nel contesto di un discorso più ampio, di tipo filosofico. Al magistrato che lo ascolta parla di André Gide, Oscar Wilde e Gabriele D'Annunzio. Che colpa può avere se quella povera donna lo ha del tutto frainteso, prendendo alla lettera argomenti degni degli spiriti più elevati?
Si trattava di metafore, di citazioni, cioè non certo di realtà.
Tiro in ballo André Gide, tiro in ballo Oscar Wilde, naturalmente tutti personaggi letterati, intellettuali, filosofi che giocavano sulle parole, sulla provocazione. Lui invece dice, per carità, questa, io seguivo queste provocazioni, queste eminenze grigie e questa mi ha preso in parola. In realtà quello che appunto vi dicevo fa pendere l'ago della bilancia è questo Antonin Durer, il quale era fuggito lontano non soltanto per sottrarsi. Quando lo beccano gli dicono: scusa, ma tu se ci vieni a raccontare queste cose di tua cognata, di tua cugina, ma per quale motivo eri in fuga? Cioè, sei poco credibile, sei un piccolo delinquente in fuga. E lui dice: ma il motivo per cui io sono fuggito e quindi non mi sono presentato alla polizia che mi cercava non è perché volessi evitare la condanna per truffa, ma è perché Jacques Algarron mi ha detto: se tu ti fai vivo e racconti qualcosa, io ti ammazzo. Mm. E quindi ecco che tutto il castello difensivo di Algarron crolla, perché non c'è soltanto il sospetto, non ci sono soltanto le parole di Algarron, mettono sotto torchio anche Denise Labbé, la quale dice: sì, effettivamente mi ha detto tutte queste cose. Denise finisce i lavori forzati e di che cosa sia accaduto della sua vita? Stiamo parlando di un processo celebrato a Blois in Francia nel 1956. Che cosa le sia accaduto? Non lo sappiamo. Di Jacques Algarron invece sappiamo che cosa è accaduto. Sappiamo che a distanza lì si prende ovviamente l'ergastolo. Adesso vi dirò anche la motivazione. Qual è stata la definizione di complice data dalla Corte d'Assise francese? Lui cercherà, chiederà dopo circa, mi pare che abbia preso forse 20 anni, la peristicazione 20 anni, non l'ergastolo. Dopo circa 8 anni chiederà di essere graziato. C'è un piccolo problema: per ricevere la grazia o comunque uno sconto di pena sostanzioso devi mostrare
buona condotta.
Ce n'è un altro più importante:
pentimento.
E siccome lui continua a dire che lui non ha fatto assolutamente nulla, ecco che non si merita nessuno sconto di pena. L'ultima cosa appunto che lui dice, che vorrei passarvi, è la definizione di complice per cui si è preso 20 anni anche se non ha materialmente ucciso nessuno. Complici per quella sentenza erano coloro che per mezzo di regali, promesse, minacce, abuso di autorità o di potere, macchinazione o artificio hanno provocato un atto criminale o dato le istruzioni per commetterlo. E quindi il nostro Jacques Algarron finisce dentro esattamente come quella sventurata e sciagurata di Denise Labbé, la sua amante, pronta a sacrificare una bimba
con la tua confusione tra Denise e Desiree, hai fatto leggere Desiree pure al povero Iansante.
Ha letto Desiree?
Della... Sì, perché un ascoltatore dice, ma Denise o Desiree? In un punto della scheda diceva Desiree.
Diciamo che ha un doppio nome, Denise Desiree Labbé.
Credo, perché lo scrive qualcuno e anche nel testo vedo che in un punto gli hai scritto Desiree.
Va bene, e così termina
Denise
questa storia.
Ho in mente un caso...
Pipitone, no?
Pipitone, certo, Desiree... Però anche Desiree, ho in mente un altro caso, Desiree Piovanelli, ragazzina di 15-16 anni, uccisa di... Per cui probabilmente, perdonatemi, ma mi si sono accavallati i casi.
Grazie Picozzi, ci sentiamo martedì prossimo per un nuovo episodio di CSI Milano.
Ciao!
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.